Ricominciamo. Ciotti.
Sì.
Scappai. Presente. Agostini.
Presente.
Martella.
Sì.
Assente. Carlini. Assente. Ottaviani.
Sì.
Bellopede.
Presente.
Mirko Ripa.
Presente.
Lopalco.
Sì.
Giannei. Assente. Autunno.
Presente.
Guido Ripa. Assente. Gennari.
Allora, nomi degli scrutatori?
Sì.
Gennari.
Mancano tre.
Ottaviani e Agostini. Sì, ci siamo.
Assenti quattro.
Sì.
Quattro?
Sì.
Guido arriverà più tardi.
Guido arriva, la Giannei c'è la festa di laurea, la Carlini in montagna e la Martella all'ospedale col padre. Ti hanno ricoverato oggi, credo.
Allora, lettura del verbale precedente. Espletamento formalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale nomine scrutatori. Numero 28. Acconto IMU 2020. Determinazione a seguito di emergenza Covid-19. Numero 29. Recesso convenzione varie intercorrenti tra il Comune di Morciano di Romagna e l'Unione della Valconca a far data dal 1 gennaio 2021. Osservazione in merito? Votiamo? Favorevoli? Tutti, unanimità. Bene. Primo punto. Ratifica deliberazione giunta comunale numero 88 del 29/6/2020. Avente ad oggetto emergenze coronavirus, risorse per lo svolgimento dei centri estivi mese di luglio, variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 ed assegnazione di risorse.
È una variazione che è stata fatta per realizzare i centri estivi di 58.000 euro, di cui 17.000 euro sono stati coperti con contributi regionali, mentre 40.000 euro sono stati presi da quello che è stato la revisione dei mutui che abbiamo visto precedentemente, quindi riguardo i centri estivi di luglio. 40.000 con la rinegoziazione dei mutui che avevamo già portato precedentemente. Al volo una roba, noi oggi avremmo dovuto portare in realtà un'altra variazione di bilancio, perché qui quest'anno è una variazione dietro l'altra per ovvi motivi, no? Che non è inutile che andiamo a riformulare, però la faremo di giunta perché sarà una variazione abbastanza ampia, tenendo conto che anche dal punto di vista statale arrivano quasi settimanalmente notizie nuove in merito ai vari servizi che vengono aggiunti o tolti, eccetera. La variazione che faremo, probabilmente, non so Monica, se domani o la prossima settimana, sicuramente introiterà i contributi dello Stato per la ripartenza dell'anno scolastico. Più ci ho visto che è stato definitivamente registrato dalla Corte dei Conti il decreto con i contributi per i nidi e i centri estivi, perché c'è un'altra tranche di contributo per i centri estivi. In più ci sono situazioni interne per quanto riguarda in modo particolare gli investimenti, cioè contributi regionali in particolare che il Comune ha ricevuto per attività di sistemazione e comunque sia di manutenzione straordinaria, per esempio degli impianti di riscaldamento del padiglione fieristico, ma anche contributo in conto capitale per la sistemazione di strade o comunque sia di efficientamento energetico, quindi è una variazione abbastanza ampia e quindi la faremo di giunta, poi la porteremo, come dire, a ratifica nel primo consiglio utile, ecco, sostanzialmente.
Sì, sì, sì.
Mi senti? No, volevo chiedere, questi 58.410, volevo chiedere all'assessore, a parte che avevo incontrato il sindaco roba di un mese fa nei corridoi, proprio perché erano arrivate questi costi, ma questi 58.410, i costi a che cosa fanno riferimento, che nella delibera non c'è scritto? Maggiori insegnanti, maggiori pulizie, maggiori pullman, maggiori, che ne so, bambini in più, bambini in meno, rette, dei centri estivi, perché fa riferimento al centro estivo, perché cioè, io così non posso dire niente, quindi...
Ah, non te lo dico io velocemente, e fino all'anno scorso c'era, ho acceso, verde, sì, là funziona,
ho spento,
si vede da là. Fino all'anno scorso c'era un educatore ogni 25 bambini, quest'anno c'è un educatore ogni 7 bambini, un educatore costa circa 21 euro l'ora, quindi si fa presto a fare i conti, una giornata, un gruppo che l'anno scorso in 8 ore costava 160 euro qualora fosse mediamente 20 bambini, quest'anno un giorno, quei 160 euro in un giorno sono diventati 500. E quindi il costo complessivo del centro estivo rispetto all'anno scorso è quadruplicato, quasi quadruplicato. Contributi per ora sui centri estivi formalizzati sono 17.000 erotti. Si spera che arrivi qualche cosa dallo Stato in tempi stretti. Esatto, esattamente.
Avrei preferito che fosse scritta sta roba, proprio per questo mi astengo, altrimenti era una variazione da votare di sicuro, però non essendo indicata. Grazie.
Altri? Votiamo. Favorevoli? Astenuti? Due. Punto 4. Acquisto quota di partecipazione di Antea SRL.
Sì, qui eravamo già andati in Consiglio Comunale, se vi ricordate, con l'approvazione delle linee di indirizzo. Il bando, come voi sapete, è stato pubblicato da Antea e quindi a questo punto si tratta di trasformare l'atto di indirizzo in volontà. Nel frattempo, tra l'atto di indirizzo approvato e la volontà di oggi, sostanzialmente gli uffici hanno lavorato attorno al bando che il Comune di Rimini barra Antea ha emesso e ha prodotto la documentazione necessaria per fare in modo di poter effettivamente avanzare la richiesta di acquisto di questi 500 euro di controvalore di azioni di Antea al fine di poter utilizzare la società come società in house, stante che il Comune di Morciano da anni e anni e anni usa Antea per una serie di servizi, in modo particolare la derattizzazione, la zanzara tigre, alcune cose sul ambientali, sugli alberi e quant'altro. E quasi sempre questa cosa avviene con trattative private dirette, perché le somme sono limitate, cioè sotto i 40.000 euro si può sempre fare trattativa privata diretta sostanzialmente. Stante la capacità di Antea di poter fare a questo comune anche altre attività, perché loro sono specializzati in manutenzioni, che siano degli immobili, che siano stradali, che siano del verde o basta, queste sono le tre cose, loro lo fanno, come dire, per mestiere, quindi stare dentro ad una società come quella, così come il Comune è già dentro a GEAT e così come il Comune è già dentro a Cattolica, come si chiama? Alla SIS, ecco, ci consente, pur avendo una quota minimalissima come quelli che ho, come i 500 euro che ho appena detto, di poter servirci, ecco, dei loro apparati tecnici operativi. Ecco, questo è sostanzialmente il senso.
Osservazione? Votiamo. Favorevoli? Astenuti? Una. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Numero 5. Approvazione del regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti, prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco.
Qui ve la faccio brevissima, nel senso che questo è un regolamento previsto dalla legge regionale. Il contenuto regolamentare non è, come dire, un contenuto discrezionale in senso lato, perché comunque sia le previsioni sono tutte indicate nella legge regionale. È necessario il regolamento perché vi ricorderete che il Consiglio Comunale, sulla base della legge regionale, aveva individuato le cosiddette i punti sensibili, i luoghi sensibili, che erano stati cerchiati con una proposta di delibera dell'ufficio tecnico ed erano stati individuati, come prevede la legge regionale, nei luoghi che sono frequentati dai giovani, dove ci sono scuole, dove ci sono parrocchie, dove ci sono attività sanitarie e quant'altro. Il regolamento è necessario al fine di consentire ai soggetti che rientrano all'interno delle distanze previste dalla legge regionale di potersi adeguare. Cioè te comune glielo devi dire, lì puoi stare e lì non puoi stare. Noi a Morciano abbiamo una situazione in particolare, che è la sala giochi di via Abbazia, praticamente a 50 metri dalle scale che scendono verso il Gobetti. E la legge regionale stabilisce: tu comune devi comunicare al soggetto che non rientra, diciamo così, nella zonizzazione possibile, il fatto che non rientra nella zonizzazione possibile, gli devi dire però dove potenzialmente si può trasferire, e lui, dal momento in cui glielo dici, ha un periodo di tempo non inferiore ai 6 mesi per poter trovare un luogo dove è potenzialmente possibile insediarsi. Questo è sostanzialmente il regolamento. Poi il regolamento non ci siamo inventati assolutamente niente, perché sono praticamente quasi fotocopia l'un dell'altro, essendo che riprendono pedissequamente la legge regionale, ecco, sostanzialmente. Se vi ricordate, la localizzazione dei luoghi sensibili a Morciano era talmente ampia, cioè nel senso che tutti questi luoghi sensibili sono talmente tanti, tanto per essere chiari, che le aree potenzialmente utilizzabili per insediare queste sale giochi sono abbastanza fuori dal centro urbano. Vado a memoria, sono più o meno dal cimitero in giù, e è vero, è tipo zona Santa Maria Maddalena, cioè sono fuori dal centro, perché noi solo ipoteticamente col compasso siamo andati a fare il cerchio attorno al punto sensibile dei 200 metri, e fermo restando che il compasso, diciamo così, è giusto indicativo, perché le norme regionali in realtà parlano di metri, diciamo così, pedonali, non so se mi spiego, cioè la via più breve passando per la strada, non passando con la mongolfiera. Ecco, quindi nel momento in cui una sala giochi dirà mi voglio mettere lì, l'ufficio tecnico si prenderà con linee rette, passando sull'effettiva strada che la persona deve fare nel percorso più breve, per calcolare che non siano meno di 200 metri rispetto al punto sensibile. E non so se vi ricordate la cartina, che comunque è allegata al regolamento, chi ha avuto modo di aprirlo si è ritrovato questa cosa che sembra la guerra nucleare. E sostanzialmente, ecco, Morciano è talmente piccolo che il centro è un po', diciamo così, quasi tutto segnato, ecco, da zone sensibili.
Osservazioni? Votazione? Favorevole? Unanimità. Punto numero 6. Approvazione al regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare. Sì. Ok.
Allora, regolamento telefonia mobile. E, anzitutto premessa velocissima. Il comune di Morciano è dotato di piano regolatore. Nel piano regolatore del comune di Morciano ci sono le previsioni urbanistiche che stabiliscono dove è possibile insediare i ripetitori di telefonia e dove non è possibile insediare i ripetitori di telefonia. Il nostro piano regolatore è aggiornato poi fino al 2016 e l'ultimo aggiornamento prevede che gli impianti di telefonia possano essere installate nelle zone, diciamo così, vocate a infrastrutturazione telefonica, a infrastrutturazione tecnologica, che vengono indicate nel PRG come zona H. Se non che cosa succede? Che la giurisprudenza nel tempo, TAR, Consiglio di Stato, ha sostanzialmente definito l'impossibilità per un comune di esercitare per il tramite del piano regolatore una sorta di definizione dei luoghi potenzialmente vocati all'installazione delle antenne piuttosto che ad altri. Quindi è vietato per i comuni esprimere una sorta di divieto generalizzato su alcune categorie urbanistiche a montare ripetitori in funzione di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, che sono intervenute queste sentenze del TAR e Consiglio di Stato a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della cosiddetta legge sulle telecomunicazioni, che incomincia ad avere un po' di anni perché è del 2003, è la 259 del 2003, e dal 2003 in avanti quindi la giurisprudenza si è abbastanza sbizzarrita su queste cose, tanto che oggi le antenne sono considerate, per effetto delle sentenze, urbanizzazioni primarie, alla stregua dell'acqua, delle fognature, delle strade, della pubblica illuminazione e quant'altro, e quindi come tali sono individuate come pubblico interesse collettivo. Tant'è che, come in tutte le urbanizzazioni che ho sopra citato, il montaggio e l'installazione di antenne radiobase non è più soggetta ad autorizzazione urbanistica barra edilizia, essendo sostanzialmente autorizzate solo per il tramite di una conferenza di servizi che si convoca con la presenza evidentemente degli enti predisposti, che sono ASL, ARPA, SUAP e Comune. Se non che la legge di allora, questa legge sulle telecomunicazioni che vi ho citato, la 259, già prevedeva la possibilità per i comuni di dotarsi di regolamento. Molti comuni l'hanno fatto, altri comuni non l'hanno fatto. Chi non l'ha fatto è perché aveva le previsioni urbanistiche. Nel momento in cui, per effetto delle sentenze, le previsioni urbanistiche sono venute meno, evidentemente si è in qualche modo dispiegata la competenza della legge, cioè tutti i soggetti sono assoggettati alla legge di riferimento. Quindi, stante anche, tra virgolette, l'accaduto di Piazza Risorgimento, la famosa antenna Wind 3 nata come un fungo durante il Covid, sostanzialmente, tra marzo e aprile, si è ritenuto opportuno procedere con la stipula di un regolamento, che anche questo è abbastanza tipo, nel senso che la legge è quella, quindi i comuni possono regolamentare solo alcune situazioni che adesso vado a dire. E questo regolamento sostanzialmente ci mette nella possibilità di interloquire, io la metterei così, fermo restando che è un diritto di coloro i quali a seguito di aste pubbliche si sono comprate, sono comprati frequenze per le stazioni radiomobili, e la norma stabilisce però che questo diritto possa essere mediato per il tramite di un regolamento comunale che, stante una delibera di giunta regionale, la quale stabilisce che i comuni possano proporre siti alternativi a quelli ipotizzati dalle compagnie telefoniche, fermo restando l'impossibilità per i comuni di vietare l'installazione dell'antenna stessa in virtù del fatto che è dichiarata di pubblica utilità, ecco, il regolamento dà questo tipo di possibilità, cioè quello di poter dire compagnia telefonica, nel momento nel quale hai la necessità di ampliare o di installare nuove stazioni radiomobili, innanzitutto devi rispettare alcuni termini e quindi devi presentarmi il tuo programma annuale entro il 30 settembre dell'anno precedente. Una volta che hai che tutte le compagnie entro il 30 settembre di ogni anno ti fanno la proposta, perché noi Morciano siamo un comune piccolo, però pensate ai comuni grandi, arrivano decine di richieste annualmente, no, di installazione di queste stazioni radiomobili. Nel momento in cui entro il 30 settembre di ogni anno tutte le compagnie hanno presentato la loro richiesta, c'è una commissione tecnica costituita in modo particolare da ASL e ARPA che, sulla base delle richieste pervenute, fanno un'analisi del territorio e vanno a verificare che la richiesta che è intervenuta, per esempio, non vada ad aumentare di troppo il campo elettromagnetico di quella zona particolare che è interessata dalla nuova richiesta, perché magari ce ne sono altre tre di antenne nei 100 metri vicini. Quindi questo è sostanzialmente il primo punto di riferimento. La legge regionale quindi stabilisce che nel momento in cui, entro il 30 di settembre, queste compagnie telefoniche ti hanno presentato la richiesta, sulla base della loro richiesta e sulla base di questo catasto, chiamiamolo così, della radiodiffusione, il comune possa, nel caso in cui ci siano particolari situazioni, anche se volete di esigenza precauzionale, quale ad esempio la presenza di scuole, la presenza di case di cura, ospedali, la presenza di luoghi dove è prevista la permanenza superiore a 4 ore al giorno di particolari categorie di persone, come bambini molto piccoli e quant'altro, eccetera. Ecco, in queste situazioni il comune può proporre aree alternative. La legge regionale prevede in un raggio comunque compreso di 150 metri, quindi se l'antenna non va lì perché sei sopra una scuola, sei sopra il teatro, sei sopra la chiesa, sei sopra un bene vincolato dalla soprintendenza e quant'altro, bene, se tu, compagnia telefonica, mi hai detto che volevi andare lì, perché vuol dire che il tuo studio, diciamo così, era tale per cui quell'antenna avrebbe coperto un certo ambito. Ecco, la Regione dice, bene, il Comune in questi casi può proporre nel raggio di 150 metri da quel punto previsto o proposto dalla compagnia telefonica un altro luogo di riferimento. Se non che il 17 luglio, quindi è questione di qualche giorno fa, è stato pubblicato il nuovo decreto legge datato 16/7/2020. Il quale decreto, il cosiddetto decreto, ve lo leggo, misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, questo, all'articolo 38 apporta delle modifiche alla legge che dicevo prima del 2003, sulla base della quale il regolamento che avete ricevuto a casa è stato fatto. Perché il regolamento non è stato fatto dopo il 16 di luglio, è stato scritto prima del 16 di luglio, oggi è il 21, se non che in data odierna avendo letto l'articolo 38 del nuovo decreto legge convertito in legge, si prevedono alcune modifiche che adesso provo a raccontarvi. Allora, anzitutto l'articolo 38 nasce in Italia per un motivo molto semplice, cioè vincere le resistenze al 5G. Cioè viene tolta la possibilità ai sindaci, per legge, di emettere ordinanze contingibili e urgenti, che in circa 500 comuni d'Italia sono state assunte a titolo precauzionale, in virtù del fatto che c'è qualche sindaco che, ai sensi del testo unico, avendo il sindaco i poteri sanitari, diciamo così, di ordine sanitario, vieta l'installazione sul territorio del proprio comune di antenne 5G secondo il principio di precauzione. Siccome non so se fa male, se io non lo faccio mettere, qualora facesse male, comunque non farà male, visto che non c'è questo benedetto 5G. Se non che, come vi dico, anche a seguito del coronavirus, forse estante, non so se chi di voi ha seguito un po' tutta la vicenda durante i 3 mesi di lockdown, ma noi in Italia abbiamo vissuto un crollo di internet, tant'è che i grandi distributori come Netflix, Prime, eccetera, hanno dovuto drasticamente ridurre la qualità di trasmissione, perché era andata in crisi tutta la rete italiana sostanzialmente. Quindi anche in virtù di questo vi leggo come è stato riscritto l'articolo 8 della legge del 2003, che prevedeva appunto la possibilità per i comuni di fare questo regolamento. E questo articolo 8 sostanzialmente dice, ve lo leggo al volo, se solo avessi i miei appunti, arrivo, eccolo qua. Perché io mi ero fatto le mie belle sottolineature che mi ha rubato il Leopardo, quindi adesso devo ritrovarlo. Forse. E volevo leggere questa parte. Forse l'ho trovato. Questo è un altro inserimento. C'è il delibera, perché ho scritto anche la delibera. La delibera. Ecco, sì, l'ho trovato. È anche riportato in delibera. È stato sostituito il comma 6 di quella famosa legge che vi dicevo prima, che viene riscritto così. Quindi oggi l'articolo di riferimento è questo che leggo, ex articolo 8 della legge del 2003. I comuni possono, quindi non devono, i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili, no? Il discorso che facevo prima, scuole, eccetera, eccetera, individuati in modo specifico, quindi devono essere chiaramente citati dal regolamento. Con esclusione, questa è la giurisprudenza, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radiobase per reti di comunicazione elettronica di qualsiasi tipologia e in ogni caso di incidere, regolamento, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili urgenti, cioè l'ordinanza, sui limiti di esposizione a campi elettromagnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato. Cioè, siccome è lo Stato, no? Potere esclusivo legislativo dello Stato, legiferare in merito al quantitativo di radiazione elettromagnetica, quindi volt su metro quadro, a cui può essere soggetta la popolazione, tu comune non puoi intervenire né con regolamento né tantomeno con ordinanza contingibile urgente, il senso, no, che dicevo prima della precauzione. Quindi quell'articolo è stato riscritto così come l'ho appena letto. Pertanto il regolamento che abbiamo mandato, ante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di questa cosa, ha la necessità di essere rivisto su due o tre questioni di secondaria importanza, sulle quali però è intervenuto il legislatore con il decreto dell'altro giorno, che abbiamo qui nelle mani, che adesso vi racconto velocemente. Allora, primo, nel decreto si introduce anche il problema della fibra ottica, cioè sono molte le società, anche private, che hanno la necessità di scavare per terra per mettere giù la fibra ottica. Quindi viene tolto ai comuni il dovere o la necessità di autorizzare questo tipo di lavori. Quindi vuol dire che se io, Pinco Palla, arrivo e voglio scavare via Bassia perché devo mettere la fibra ottica, io lo posso fare, punto. Te comune, quello che al massimo puoi fare è concordare con me, società che devo scavare, dove devo passare, perché magari tu comune sai dove c'è l'acquedotto piuttosto che la fognatura, piuttosto che il gas, piuttosto quello che volete voi. E soprattutto, dice la legge, tu comune puoi dare delle chiare indicazioni circa il ripristino, nel senso che tu mi fai lo scavo e poi mi ripristini malamente, vuol dire che io dopo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi ho quella strada che la devo rifare io tutta io, perché tu magari non hai messo il materiale opportuno o l'asfalto opportuno. Ecco, quindi questa è una cosa tra virgolette nuova che prevede il nuovo decreto. E nel regolamento che era stato mandato prima questa roba non c'era scritta, e pertanto viene introdotto con un emendamento dell'ufficio tecnico un articolo bis, che poi quando si tratterà di andarlo a riscrivere immagino verrà tolto il bis, che dice sostanzialmente: per la realizzazione di infrastrutture su sedime stradale gli operatori presentano al comune almeno 30 giorni prima, quindi questo è il potere regolamentare del comune, cioè non me lo dire 3 giorni prima, no? Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, l'esatta ubicazione degli scavi. Il comune provvederà a concordare, vedete il concetto di concordare, non autorizzare, quindi viene spogliato il comune del cosiddetto potere autoritativo, cioè il potere autoritativo rimane per legge allo Stato che glielo dà a prescindere, il comune può solo concordare ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento della struttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e reinterro secondo le prescrizioni del comune. Questo è sostanzialmente l'introduzione A. Dopodiché, l'altra cosa di cui si occupa il decreto è quello inerentemente le modifiche alle antenne esistenti. Sostanzialmente il decreto dice, e non ve lo voglio leggere perché tanto è, se ve lo volete ve lo leggo, però il decreto dice: le modifiche alle antenne esistenti vengono comunicate, vengono realizzate tramite autodichiarazione. Cioè il soggetto che deve aggiornare, diciamo così, no, l'antenna esistente manda un'autodichiarazione allo sportello unico delle attività produttive e il 31esimo giorno scatta il silenzio assenso, quindi diventa una mera autodichiarazione. Difatti, quindi, all'articolo 6 del nostro regolamento compare questo nuovo comma che si rifà alla legge, che dice: ogni qualsiasi modifica dell'impianto, ivi incluse le modifiche del profilo radioelettrico, e questo io credo che sia chiaro per tutti cosa vuol dire, profilo radioelettrico, Seguirà l'iter procedurale indicato all'articolo 87 ter, comma 1, di cui il decreto legislativo 1 agosto 2003, numero 259, cioè quello che dice autodichiarazione, punto. Radioelettrico vuol dire, devo installare una, altre antenne, devo installare nuove frequenze, devo installare altre robe, essendo che io la localizzazione già ce l'ho, te lo comunico, punto. Dopodiché sarà compito evidentemente dei soggetti che sono chiamati ad esercitare il loro controllo sull'ambiente come ARPA, verificare che quel tipo di modifica non introduca il superamento all'inquinamento, chiamiamolo così, radioelettrico, all'esposizione ai campi elettromagnetici previsti dallo Stato, ecco sostanzialmente quello. Poi, ecco, il decreto sempre nuovo introduce un qualche cosa che non era previsto nella nostra legislazione, ovvero le stazioni radiobase di emergenza. Cioè, non è detto che una stazione radiobase, stazione per telefonini, per essere chiari, stia lì, sia montata e lì stia per sempre. Può darsi che ci siano situazioni di emergenza, gli scongiuri, ma il terremoto piuttosto che il vulcano, piuttosto che il maremoto, l'asteroide e tutto quello che volete voi, tale per cui è necessario rafforzare l'infrastrutturazione di terra per il tramite di stazioni radiomobile volanti. Probabilmente le avete viste, quelle montate sul retro dei camion, che vengono messe generalmente dove ci sono raduni temporanei, che so, all'autodromo di Misano, quando c'è il mondiale, ti schiaffano su altre due o tre stazioni radiomobili volanti, perché altrimenti mandano in crisi quelle fisse che sono sul territorio. Ecco, lo Stato a questo punto si è preoccupato di dire se ci sono situazioni derivanti da necessità di emergenza. Ecco allora, e qui vi leggo esattamente il comma introdotto, gli impianti temporanei di telefonia mobile necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi destinate ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque non oltre 120 giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. Cioè, non ho bisogno dell'autorizzazione, ti comunico che l'impianto è attivabile qualora entro 30 giorni dalla relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui l'articolo 14 ARPA non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Poi altro articolino introdotto, anche qui è previsto dalla legge, l'installazione di impianti di telefonia mobile la cui permanenza in servizio non superi 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento all'ente locale, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Però diventa un'autocertificazione. Dopodiché, ecco, l'altra specifica, diciamo così, sulla quale il decreto e la giurisprudenza si sofferma, è questa cosa della necessità di evitare il divieto generalizzato. Cioè, tu comune non puoi dire io non voglio niente nel centro storico, punto, non puoi dire. Che è un divieto generalizzato, così come non puoi dire non voglio niente sulle zone B, dove sono generalmente le zone B civile abitazione. Tu puoi dire al contrario qual è l'organizzazione di sistema che ti dai per evitare comunque sia il divieto generalizzato. Cioè, il divieto generalizzato non lo puoi dare, però puoi dire regolamentiamo, no? Quindi in questo regolamento compare sostanzialmente quello che si sono quasi detti tutti i comuni. Le localizzazioni di impianto di stazione radiobase sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie. Secondo voi si potrà mettere una roba così sopra un ospedale, con tutti gli apparati elettronici e quant'altro che ci sono dentro? È chiaro che non ci sta. Assistenziali e scolastiche, assistenziali per esempio la RSA, scolastiche, scuole materne, elementari, medie, eccetera. Nelle zone di parco e per attrezzature pubbliche classificate F e G. E qui c'è un motivo, in modo particolare per i G. I G sono le aree nelle quali il comune prevede la realizzazione di pubblici servizi, non necessariamente sono di proprietà pubblica le aree G. Ci può essere un'area di un privato destinata a G perché magari uno in futuro ci vuole costruire un'università. Ma da sé che se te sopra ci metti le stazioni radiomobili, quando ci vai a costruire un'università, egli come fai a andare a dire al soggetto adesso mi tiri giù la stazione radiomobile? Quindi laddove ci sono aree o pubbliche avente comunque sia fini pubblicistici, cioè l'edificazione di immobili a destinazione pubblica, o private comunque sia avente destinazione pubblicistica, sono vietate le installazioni di questi benedetti robi. Così come nelle zone destinate a parco, perché anche questa è una zona destinata a parco, pubblico, non parco privato, perché un parco privato fa quello che vuole. E sempre il concetto dei cosiddetti minori, siccome il parco è verosimilmente frequentato da minori, eccetera, così come c'è il principio di precauzione nei confronti delle scuole, c'è anche nei confronti del parco. E è vietato sugli edifici di valore storico architettonico, quindi non nella zona omogenea centro storico, quindi non su tutti gli immobili del centro storico, mi spiego? Ma solo su quelli che hanno un vincolo espresso dalla soprintendenza. A Morciano, che non siamo a New York, sappiamo benissimo quali sono: la chiesa, il teatro Ronci, la chiesolina di Don Ferrante, aiutatemi che non mi ricordo, la torre civica, e basta. Cioè sono questi puntuali sostanzialmente. E in aggiunta a questi, quelli tutelati dal vigente PRG, sarebbero nel vigente PRG gli AIS, cioè sono nella zona omogenea quegli edifici puntuali che hanno un quadratino sopra, dove sopra c'è scritto IS, che guarda un po' sono quelli che ho appena citato prima. Cioè sono quegli immobili di grande valenza storica testimoniale dove è inopportuno metterci sopra qualsiasi cosa. Al di là del campo radioelettrico, che non è questo il motivo del contendere di oggi, non sta a noi poter dir nulla sul campo elettromagnetico, perché questa è una competenza dello Stato per il tramite dell'ARPA. La nostra è una competenza residuale, neanche urbanistica, perché vedete che è, come dire, l'impianto non soggiace a un'autorizzazione di carattere edilizio urbanistico, ma di fatto la nostra residua competenza sta solo quella di dire dove non è opportuno. Quindi questi sono i divieti. E dopodiché ho finito. Queste sono le tre cose, perché sostanzialmente sono tre, che vengono introdotte rispetto al regolamento che avete ricevuto a casa per effetto dell'emendamento che l'ingegnere Lopardo fa, visto il decreto del 17 di luglio, ecco sostanzialmente. Siccome sta roba era già schedulata per andare in Consiglio Comunale oggi, abbiamo ritenuto a questo punto di adeguarlo direttamente al nuovo decreto legge. Ecco, finito sostanzialmente, non ho più niente da dire.
Osservazioni?
Ah, no, scusa, una roba solo, giusto per dire. No, scusami. E non so se avete visto la delibera. Il regolamento, come noi lo approviamo, è sottoposto alla pubblicazione per ottenere tutte le eventuali osservazioni del caso. Quindi Anche questo ci serve, diciamo così, l'atto, al fine di poter renderlo pubblico e in questo modo acquisire nei 60 giorni successivi tutte le osservazioni possibili in modo da eventualmente poterci ritornare sopra a settembre-ottobre quando sarà. Vai.
Sarò breve, 25 minuti almeno. Quindi. No, io 25 minuti. Mi sembra che un regolamento del genere, anche alla luce del decreto semplificazione che bontà sua il sindaco e Lopardo si sono letti, il decreto semplificazione che vi siete letti, perché è un regolamento sterile, cioè io non vorrei che fosse un correre dietro da parte nostra a quelle che sono le legittime, sia chiaro, legittime proteste di quei cittadini che si sono lamentati in pieno periodo di lockdown, quando ci siamo trovati dalla sera alla mattina, anzi io non lo sapevo nemmeno, mi ricordo che me lo disse Andrea, con questa antenna messa là sopra. Perché dico che è sterile ed è una corsa dietro alla gente? Che pienamente si può e legittimamente si deve lamentare, però purtroppo è una materia che è regolamentata dallo Stato, noi non ci possiamo far niente. Non possiamo farci niente, per cui anche prima del decreto semplificazione, ringraziando il Padre Eterno, forse ha semplificato poco, doveva semplificare molto di più. Cioè, noi abbiamo dei paesi del terzo mondo, alcuni dei quali io ho girato, paesi veramente del quinto mondo, non del terzo mondo, che hanno internet, che vanno a scheggia, e noi qua in Italia non siamo ancora al livello del 5G. Lo posso immaginare, io sono stato in Myanmar, in Cambogia, in Vietnam, tutti i paesi dove in mezzo alle foreste io col telefonino ero un disastro, mi raggiungevano comunque, telefonino e naturalmente anche internet, ma questo è un altro discorso. Noi dobbiamo pigliare coscienza, secondo me, tutti quanti, che nel nostro paese non è che possiamo, cioè è proprio il classico caso degli americani, del famoso not in my backyard, cioè non nel mio cortile. Qua la competenza è dell'ARPA, andiamo a fare un regolamento dove secondo me è già tutto disciplinato, c'è l'ARPA, c'è l'agenzia regionale, ripeto, è vero, la cosa più importante forse è quella prescrizione che ha fatto l'ingegner Lopardo, di cui adesso il sindaco ci ha parlato, uno prima di fare un lavoro, almeno dove deve passare, ma per tutto il resto la competenza è statale, cioè è un regolamento secondo me potrebbe non essere illegittimo perché lo prevede questa norma che io l'unica roba che mi ero messa a spataccare venerdì, ma venerdì non avevo ancora letto il decreto, anzi detto fratello non l'ho ancora letto, adesso se non me lo diceva il sindaco non l'ho. Ho visto che gli unici casi sente questi famosi dati sensibili sono le scuole, sono appunto le case di cura, sono gli ospedali, perché io poi mi sono posto il problema, sono andato in tribunale stamattina, sono passato davanti all'Arco d'Augusto, ma sull'Arco d'Augusto non c'è niente, ma dietro l'Arco d'Augusto sulla posta a 50 metri e al palazzo a destra ci staranno quattro antenne, cioè io dico il comune di Rimini ci avrà visto, ci avrà il regolamento, allora per questo io dico dovremmo pigliare coscienza un attimo tutti quanti che non è che possiamo correre dietro a certe cose solo per le lamentele della gente, per cui come no, ci mancherebbe.
Che arriverà è il cambio di tecnologia, e con il cambio di tecnologia il cambio delle frequenze di utilizzo, il che vuol dire che con le nuove frequenze di utilizzo, poi qua il nostro presidente ingegnere elettronico ci aiuterà lui a specificare meglio questo tipo di discussione, con le nuove frequenze che lo Stato ha messo a bando e sono state evidentemente comprate in concessione dalle compagnie, queste frequenze così più elevate introducono la necessità di installazione sul territorio di una moltitudine di antenne. Moltitudine non vuol dire 2, 3, 4, 5, moltitudine vuol dire decine verosimilmente, anche nel nostro territorio. Allora, fermo restando che il telefonino ce l'abbiamo tutti, e che quindi lo vogliamo usare dignitosamente, eccetera, va da sé che, stante lo Stato aver legiferato in merito, e come dici tu, ha la competenza esclusiva e il Comune ha solo quello residuale, forse noi facciamo bene a dire sin d'ora a queste compagnie telefoniche, nel momento in cui vorranno incominciare a installare queste nuove antenne di frequenze elevate, diciamo così che la nuova tecnologia alle nuove frequenze ha un raggio d'azione di centinaia di metri, qualche centinaia di metri. Quindi vorrà dire che noi abbiamo un territorio di 2,5 km quadrati, fatti i conti, quando dicevo decine prima, io considero che i miei nipoti a Morciano vedranno una ventina di antenne, i miei bisnipoti, perché i miei nipoti già sono grandi, i miei bisnipoti. Allora, queste ventine di antenne che arriveranno, se quando mai arriveranno, eccetera, probabilmente anche mettere in condizione gli operatori di dire come fare la scelta, no? A livello territoriale del dove, è una, come dire, un'attività conveniente anche per loro. Poi va da sé che l'unica cosa che, come dicevo prima, che noi possiamo fare è quella di acquisire questa possibilità che ci dà la legge del cosiddetto catasto locale delle localizzazioni, cioè che è sostanzialmente una cartografia che viene aggiornata mano a mano che queste antenne arrivano, che ha una cartografia colorata dal verdino chiaro fino al rosso intenso, e a seconda dei colori che questa cartografia vi fa vedere vi illustra in quella situazione puntuale quant'è l'esposizione elettromagnetica, la quale per legge non deve superare, vado a memoria, i 6 volt su metro quadro, 6 volt su metro quadro.
Un campo elettrico.
Non è su metro quadro.
Un'intensità.
Allora 6 volt su metro, va bene, come dice lui. E quindi, ecco, di fatto il regolamento non può modificare la legge, su questo non c'è dubbio. Il regolamento non può, come dicevo prima, emettere divieti estesi, eccetera, eccetera. Può solo, ecco, regolamentarsi più per noi che non per gli altri. E quindi sostanzialmente dire, bene, facciamo sì che queste domande, così come prevede la legge, arrivino entro un tal periodo dell'anno. Una volta che sono arrivate, l'ARPA, che è la competente in materia, fa le sue benedette analisi. Se c'è bisogno di trovare un posto che stia dentro 150 metri, avviamo questa interlocuzione di 150 metri e vietiamo espressamente alcune zonizzazioni. Se noi sta roba non la facciamo, sto regolamento non ce l'abbiamo, anche le compagnie fanno fatica in qualche modo, perché a questo punto c'è un regolamento, no, dove posso andare, dove mi pare, vado lì, perché vado lì e non vado là, chi mi dice di sì, chi mi dice di no, con quali poteri, con quale tra virgolette contrattazione. Ecco, forse questo ci mette in condizione, ecco, di poter da una parte anche, come dire, mettere nel cassetto un atto che comunque hanno quasi tutti i comuni, se non tutti, quasi tutti i comuni, almeno di una certa dimensione. Certo non ce l'avrà Montegridolfo, però ecco, noi forse è il caso che ce l'abbiamo. E soprattutto non poniamo vincoli che non ci competono, anche perché a quel punto davvero avvocato diventerebbe illegittimo e a questo punto ciao. Ecco. Quindi di fatto sono queste tre cose che dicevo prima che noi dobbiamo andare a regolamentare, in modo tale che sappiamo precisamente quali sono le competenze nostre, quali sono le competenze degli altri, perché anch'io mi metto provo a mettermi, come dire, nella testa del SUAP che poi ha rilasciato l'autorizzazione di Piazza del Risorgimento. Cioè, in una situazione nella quale la legge prevede quello che prevede, e non vigenza di alcun regolamento che stabiliva la possibilità di interloquire in qualche modo, anche questa questione dei 150 metri di distanza è prevista da una delibera della giunta regionale che però deve essere acquisita nel regolamento, noi il regolamento non ce l'abbiamo, ma non ce l'abbiamo noi come non ce l'hanno tutti gli altri, e quindi diciamo che questo ci mette al riparo in futuro da eventuali costituzioni di altri comitati e quant'altro, ecco. Non si può fare. Il Comune l'aveva fatto nel piano regolatore. Nel piano regolatore vigente noi abbiamo una normina che dice le antenne si possono mettere nelle zone H e queste H il Comune, il piano regolatore, chissà come mai erano, sono di proprietà del Comune. Ecco. La giurisprudenza dice te Comune non puoi decidere a priori quali sono le, urbanisticamente le zone che possono ospitare le antenne e quali no, quindi non lo puoi fare d'ufficio in maniera generalizzata, ecco. Puoi solo, come dicevo prima, individuare ambiti di rispetto dove non possono andare, ovunque nel resto possono andare, fermo restando che c'è comunque sia un'attività concertativa sulla base, ecco, della richiesta, i famosi 150 metri, no? Credo che sia evidente che se hai 150 metri e sei concorrenziale, perché poi alla fine evidentemente è una questione economica, no? Concorrenziale da tutti i punti di vista, cioè se vado su una casa dove c'è il tetto piano, spendo di più o spendo di meno che non mettere un'antenna in un parco pubblico dove fare la fondazione e quant'altro, e quindi è una questione evidentemente di convergenza di interessi pubblico-privato, ci deve essere una convergenza, perché altrimenti va da sé che il privato potendo per legge scegliere un altro luogo va da un'altra parte.
Sì, va bene, votiamo, dai. Ecco, Avito.
Nel caso specifico di Piazza Risorgimento non ci saranno variazioni, non verrà.
Non ci saranno?
L'antenna di Piazza Risorgimento a seguito del regolamento non subirà modifiche, non sarà coinvolta, diciamo.
Allora, il regolamento vale da oggi in poi, esatto. Non può essere ante. Se volete su Piazza Risorgimento vi racconto un po' di cose, perché è di una curiosità assoluta quell'antenna per come è venuta fuori. Se volete ve la racconto velocemente, se volete, perché no, se volete, se no non ve la racconto. Ve la racconto perché è curiosissima sta cosa. Allora, ma l'ho dovuta studiare perché sapete che dopodomani c'è la riunione di questo comitato, eccetera, quindi hanno chiesto la documentazione, giustamente, quindi accesso agli atti. È una cosa formidabile. Arriva la richiesta non al comune, perché il competente non è il comune, è lo sportello unico delle attività produttive. Bene, la norma, come dicevo prima, prevede che non ci sia la necessità da parte del comune di rilasciare un'autorizzazione edilizia o quant'altro, cioè non è il comune a dover autorizzare, però il comune fa parte della conferenza dei servizi, che è costituita da ARPA, ASL, comune e SUAP, 4. La conferenza dei servizi, riunita in modalità asincrona, copia e incollo, quando asincrona vuol dire sostanzialmente per mail, dimmi cosa ne pensi, cioè non è che si sono visti fisicamente, no? Quindi si sono mandati le mail. Il comune, l'anno scorso, 2019, la Galli, dice il comune è contrario perché da un punto di vista urbanistico la scelta non è quella prevista al piano regolatore. Quindi primo parere contrario. La ditta, la Win 3 sostanzialmente, avvia una sorta di interlocuzione col comune, con l'ufficio tecnico, per dire ma lo sapete che voi questa roba ve la sognate. Però dice la Win 3, se poi avete qualche cosa, qualche offerta, no, da farci, noi la prendiamo in considerazione. Bene. E la Monica Galli, con questa ingegneressa di Bologna della Wind 3, che non mi ricordo assolutamente come si chiama, l'anno scorso di questi tempi, prende e incomincia a vagare per il paese, ok? Se non che a questa Wind 3 dice... alla ricerca del sito. Se non che la Wind 3 dice, sapete che c'è? Che noi non ci interessa un'alternativa, noi siamo convinti, ecco, della nostra scelta e andiamo avanti così. Bene. Se non che nel mese di febbraio-marzo compare il palo, ma non c'era stata la conferenza dei servizi che aveva autorizzato il montaggio dell'antenna. Domanda: il palo può essere montato? Il palo sì. Posso montare io una parabola su casa mia? La posso montare tutte le volte che voglio, anche sul condominio. C'è una sentenza della Corte Costituzionale, nessuno può vietarmi il diritto a me di radiocomunicare con qualsiasi altro me soggetto privato, giusto? C'è una sentenza della Corte Costituzionale, tant'è che anche i regolamenti dei condomini che vietano la cosiddetta parabola privata sono tutti nulli, tanto per essere chiari, giusto avvocato? Ecco, quindi compare il palo della Siria. Come compare il palo? Non c'è stata l'autorizzazione della conferenza dei servizi. Bene, compare il palo, c'è un minimo di allarme e, sempre in modalità asincrona, cioè la mail, comparso il palo, il SUAP chiede nuovamente i pareri, ARPA, ASL, Comune. ARPA sì, parere favorevole, ASL sì, parere favorevole, Comune di Morciano no, parere contrario, ma non per i motivi urbanistici, bravo, perché non teneva da un punto di vista della legge il parere contrario dovuto alla norma di piano regolatore, ma dovuto esclusivamente per il concetto dell'inserimento in un territorio, una piazza comunque sì organizzata nel Novecento, molto, cioè per motivi, come dire, di carattere ottico, storico, cazzo io, scusate la parola, questa roba qua, e va bene. L'Unione, quindi il SUAP, dà il parere favorevole, quindi 3 su 4 parere favorevole, viene rilasciata l'autorizzazione. La legge prevede, la legge 241, che quando le conferenze dei servizi, come in questo caso, non si concludono all'unanimità, il soggetto che ha votato contro possa entro 10 giorni fare una lamentela alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una sorta di ricorso, non si chiama ricorso, comunque una sorta di lamentela, che sospende, è sospeso, dice la norma, l'articolo non mi ricordo quale della 241, il procedimento è sospeso in attesa delle determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fatto sta che il Comune fa questa roba nei 10 giorni, pieno lockdown, quindi era marzo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca una riunione in videoconferenza tecnica, quindi dove sono comparsi la conferenza dei servizi, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dice: beh, facciamo una bella cosa, sospendiamo la decisione di merito, diamo il tempo al Comune di concordare eventualmente con il soggetto Win 3 l'individuazione di un luogo che sia condiviso. Se non che dopo una settimana, 10 giorni, arriva al Comune la lettera di Win 3: caro Comune, ti informo di aver acceso l'antenna. Come è acceso l'antenna? Che non hai l'autorizzazione, essendo stata sospesa dal ricorso che è stato fatto alla Presidenza del Consiglio, e lì nasce un attimino di disagio amministrativo del tipo: potevano accenderla, non potevano accenderla, ma gli è stato comunicato alla Win 3 che il Comune aveva fatto questo ricorso alla Presidenza del Consiglio avverso all'autorizzazione che gli era stata nel frattempo data? Gli è stato comunicato che, secondo il nostro modo di vedere, quell'autorizzazione doveva intendersi sospesa fino alla determinazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Tutte ste robe sono abbastanza aleatorie, cioè non le sappiamo. Se non che, ricevuta la lettera in data fine maggio che ci dice ho acceso l'antenna, il responsabile del servizio dice: eh no bimbo, te non potevi accendere l'antenna perché sei in regime di sospensione dell'atto amministrativo autorizzatorio, e gli ha fatto la sospensione del provvedimento, che in realtà era già sospeso, quindi un casino che metà basta. L'atto di sospensione per legge dura 45 giorni. Nel frattempo che cosa ha fatto il comune? Caro amico, ti scrivo, ha mandato credo due PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per dire: mi dici per favore che cosa hai deciso rispetto al ricorso che ti ho fatto, perché se hai deciso che ho torto e quindi l'autorizzazione è valida, io comune mi espongo tra virgolette di meno rispetto al nostro modo, diciamo così, di posizionarci, anche per evitare di esporre economicamente il comune a richieste di danni che eventualmente la società Wind3 potrebbe richiedere nel momento in cui gli fai spegnere l'antenna. Non so se mi sono spiegato. Ad oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha risposto.
Erano tutti a Bruxelles.
Fatto sta, non hanno risposto. Quindi i 45 giorni sono passati e adesso il comune è nella situazione di dire: cosa fai? Perché in teoria si potrebbe fare l'ordinanza di messa in pristino per effetto del fatto che questa cosa è stata montata in un regime di sospensione dell'autorizzazione amministrativa del SUAP, ovvero cosa altro fai? Perché se gli fai l'ordinanza di messa in pristino e poi la Presidenza del Consiglio dei Ministri dice: guarda comune che sei scemo nella testa, sono decine e decine e decine di migliaia di euro di pagare in penale sostanzialmente. E allora forse per il comune è più conveniente da un punto di vista economico spendere molto ma molto ma molto meno ed eventualmente ricorrere al giudice amministrativo per dire se abbiamo torto o se abbiamo ragione, punto. E questo, attenti, non è il mio discorso, se avete capito, non è su questione radioelettrico. Io non ho mai citato la vicenda dell'onda elettromagnetica, io solo ed esclusivamente ho citato il concetto per il quale noi siamo qui, che è quello in qualche modo del fatto che siamo titolari dell'urbanistica del territorio, ecco, e soprattutto anche per sottolineare una pretesa nei confronti del futuro. Se nel futuro succede una cosa analoga, cioè ci informano postumi che hanno montato l'antenna, o forse ci mettono nella condizione anche di avere un'interlocuzione maggiore, ma anche i soggetti privati, se permettete, perché sapendo che c'è una certa attenzione non solo da parte del comune ma dalla popolazione tutta su queste robe, ecco, dovremmo fare atti che in qualche modo tranquillizzino tutti. Ecco, questo è un po' il senso. No, non c'è bisogno dell'autorizzazione edilizia, è assolutamente espresso dal Tribunale, dal Consiglio di Stato.
Comunque la
competenza. Cioè lo regge, non è anche quello un problema nostro, perché è un problema del genio civile, dell'ingegnere e di quant'altro.
Ma comunque la competenza è statale, quello è il problema.
Sì.
La competenza è statale, ma cioè, su quell'antenna ormai esistente c'è questa situazione che diceva il sindaco. Io dico semplicemente: stiamo attenti per evitare veramente di pagare almeno 100.000 euro di danni. Poi qui i privati, come diceva prima Guido, è una questione di mercato. Io per motivi di lavoro vi posso garantire che gente di Morciano mi è venuta nello studio a chiedere di fare i contratti, ed è gente della maggioranza e della minoranza. Perché quando questa gente si presenta ti offrono 25.000 euro, 30.000 euro l'anno. Cioè, e poi, per cui il problema è quello semplicemente della valutazione delle lente, c'è l'ingegnere qui, sto parlando del presidente, per cui continuo a sostenere che al di là dell'aspetto di correre dietro a questa gente che si lamenta, adesso nel caso specifico si vedrà chi è che doveva comunicare se non l'ha comunicato. Io personalmente la vedo così, Se la competenza è dello sportello unico, io non vedo però il motivo per il quale non l'abbia fatta anche l'ufficio tecnico di Morgiano. Ho votato contro, ho fatto la richiesta e faceva una pecca a tutti e tre, faceva una pecca all'ARPA, faceva una pecca all'AUSL, faceva una pecca allo sportello unico. No, no, la doveva fare anche al soggetto privato, guarda che io l'avrei fatta, ma adesso non è che voglio attribuire responsabilità, perché poi col senno di poi è tutto molto facile, soprattutto col mio lavoro lo capisco. Sì, perché è una sospensione, adesso io questa norma, ma quella è l'arroganza di chi è che tiene i quattrini e soprattutto si sente protetto. Proprio per questo motivo io rinnovo, al meglio, più che rinnovo, confermo quello che avevo fatto capire prima, io su questo regolamento mi astengo proprio per questo motivo.
Metri, cioè noi abbiamo un parco, no? Anche se abbiamo un parco, cioè anche se piccolo, abbiamo un parco lì. Sì. Quindi in pratica potremmo anche, cioè, dire, poi cioè, se il regolamento va dopo, cioè, nel senso
non è
un
parco, non è
niente,
quello è una piazza.
aumenta la potenza irradiante. Quella ti fa male poi, è chiaro? Quella ti fa male. Allora, per non farti male, cosa faccio? Riduco la potenza irradiante, ma è chiaro che le distanze si riducono. Allora, io per cercare di stare in condizione di sicurezza, allora cosa faccio? Riduco la potenza irradiante, ma è chiaro che devo mettere, perché quella funziona a cellule, capito? E quindi deve essere coperta da ogni cellula. Questo, cioè, non è che ti posso mettere un'antenna sopra la parte a Montefiore, ti sparo sopra, ma non, così fa male. E questo, ecco perché riduco. Beh, andiamo. Allora, altri, votiamola. Allora, favorevoli, astenuti, 3. Bene, immediata eseguibilità, no, scusa. Va bene, dai.
Però per esempio una volta i ripetitori li mettevano tutti in alto.
Ok.
Una volta. Adesso è cambiata la.
Adesso è cambiato il paradigma.
Rispetto a quello non li metti più in montagna. Sai perché non li metti più in montagna? Perché vanno in qualche modo a collidere con gli altri ripetitori delle altre colline. Quindi, per evitare di fare questa sovrapposizione della stessa frequenza a distanza, li mettono più in basso, a potenze più basse, e quando si disegnano queste stazioni radiobase, generalmente è come disegnare le api, come si chiamano lì?
Le celle.
Le api con gli ottagoni. Ecco, ogni cella è connessa a quell'altra, ma non si sovrappone. Questo è quello che vogliamo fare, perché secondo me questo è difendibile.
Perché tu non entri nel tempo.
No, condivido pienamente.
Secondo me con 2.500 euro siamo.
Ho pur detto, spendiamo molto poco rispetto all'eventuale
rischio
dei danni, e a questo punto.
Non
conviene.
Sapendo, però noi dobbiamo dimostrare che lui sapeva che c'era la pendente ricorso alla presidenza del Consiglio.
Però attento, a lui gli è stato fatto l'ordinanza di sospensione da parte di
Lotto. Dicendo, guarda, titoli informativi, e lui non aspetta niente.
E lui non ha fatto sapere niente, non ha né fatto relazioni, niente. Quindi noi a questo punto, secondo me, legittimamente potremmo dire, secondo il nostro modo di vedere, la procedura amministrativa è inficiata dal vizio derivante dal fatto che l'antenna è stata accesa in mancanza di autorizzazione, in quanto era sospesa in virtù dell'articolo tal dei tali della legge 241. Questa è l'unica che vedo anch'io. Condivido. Non tiene assolutamente.
Allora, scusate, dobbiamo votare l'emendamento, perché nel regolamento che avete ottenuto, che vi state mandato, non c'era, però quell'emendamento è stato letto adesso dal sindaco e quindi dovremmo votare l'emendamento. Favorevoli? L'emendamento solamente l'emendamento della comunicazione, sì. Favorevoli? Tutti. Ok, va benissimo. Allora, ultimo punto. Variante parziale al PRG del Comune di Morciano di Romagna, adottato con atto numero 7 del 2020 per verifica deposito di versante in località lottizzazione Giovanelli. Approvazione.
Qui non c'è bisogno di fare, vero? Ricordate, era quella roba via, quella là. Votiamo.
Allora, Votiamo. Favorevoli? Astenuti? Due. Bene, grazie, buonasera. Ah no, sì, sì, c'è immediata inseguibilità, sì, qui c'è. Immediata inseguibilità, favorevole, ok.
Favorevole tutti?
Sì.